www.radio.it e la storia continua. Medioevo bestiale, noi e gli animali. Ratto nero, ratto grigio e topolino. La peste è un ingrediente immancabile in ogni rappresentazione medioevo e occorre anche riconoscerlo, ci sono delle buone ragioni per questo. Nell'antichità la peste era una malattia quasi sconosciuta in Occidente. La prima devastante comparsa del morbo si colloca proprio all'inizio dell'età di mezzo, in quel VI secolo che vedeva l'Europa contesa tra regni barbarici e imperatori romani che parlavano greco. È proprio in quegli anni che, secondo alcuni studiosi, fece la sua comparsa in Occidente il ratto nero, Rattus rattus, le cui pulci, passando all'uomo, potevano trasmettere il bacillo della peste bubbonica. Gli autori antichi conoscevano soltanto il topo, il mus musculus. Il sospetto che l'untore fosse proprio il nuovo arrivato, il ratto, è forte. Ci furono senza dubbio fasi di espansione e di contrazione della popolazione di ratti neri. Tuttavia, dopo i massicci contatti dei crociati con il Medio Oriente, dove la peste era endemica e il ratto assai comune, e il ritorno delle loro navi cariche di merci e di ratti, la diffusione di questo animale conobbe un sensibile aumento. Dopo la peste del 1348, il periodico e frequente riproporsi del flagello ridusse grandemente, alla fine del Medioevo, la popolazione dell'Europa. Nell'avvento dell'età moderna segnò la fine delle pandemie. Solo nel XVIII secolo la peste smise davvero di essere un incubo per gli europei. Perché? Anche questa volta ci sarebbe lo zampino del ratto, e la tesi è controversa, ma vale la pena di riportarla. Nel 1727 avvenne un fatto straordinario, quasi un prodigio biblico. Milioni di ratti grigi, il Rattus norvegicus, attraversarono il Volga e, dalle zone che tradizionalmente occupavano in Asia, si spinsero a colonizzare l'Europa. Forse fu la fame o un orologio biologico che suonò per tutti l'ora della migrazione. Di fatto, questo animale, che sarebbe diventato la nostra pantegana o surmolotto, occupando le fogne, i piani bassi e umidi delle case, avrebbe conteso al ratto nero parte del suo habitat, spingendolo ai piani alti o addirittura via dalla città. In tal modo, allontanando lui e il suo pestifero parassita dell'uomo. I gatti sul rogo. Quando il ratto nero fece la sua comparsa in Occidente, da secoli ormai gli uomini avevano imparato ad avvalersi dei servigi del gatto contro i molesti inquilini dei granai. Non a caso i primi ad addomesticare i gatti furono anche i primi grandi accumulatori di grano nella storia, gli egiziani, circa 5.000 anni fa. Il loro gatto domestico derivava dal gatto guantato della Nubia, Felis maniculata, che forse venne incrociato con le piccole linci, in realtà gatti, delle paludi, i Felis chaus. Di certo, gli antenati dei nostri gattini di casa non abitavano le foreste del vecchio continente. Il gatto selvatico europeo non può essere ammansito. Non solo, è molto difficile incrociarlo con quello domestico. In Occidente, nel Medioevo, esistevano quindi due tipi di gatto, molto diversi tra loro per l'aspetto fisico sia per il carattere. Il grande e aggressivo gatto selvatico e il gatto domestico più mansueto anche se non proprio uno stinco di santo. E non c'è da meravigliarsi, dunque, se attorno alla figura del gatto sorsero delle leggende di segno opposto. Da una parte il mito gattino bianco, simbolo della buona sorte, dall'altra il gatto nero, erede della tradizione pagana dei popoli germanici, che conoscevano il gatto selvatico delle foreste, e ambiguamente legato all'universo della sessualità e quindi guardato con sospetto nel Medioevo cristiano. Dalla fine del secolo XII, gli ecclesiastici cominciarono a identificare Satana con il gatto nero. Alano da Lilla giunse a proporre una etimologia chiarificatrice. I catari, gli eretici per l'eccellenza, avrebbero derivato il proprio nome dal latino cattus, gatto. La strada per il rogo era spianata. È un cane per amico. Conrad Lorenz ci ha insegnato che nel profondo del cane domestico, il canis familiaris, sonnecchiano in gradi diversi, a seconda della razza, due caratteri, due personalità, verrebbe a dire. Quella del lupo, canis lupus, e quello dello sciacallo, genere tos, e dei suoi antenati. Dal lupo i cani avrebbero ereditato l'audacia e un certo spirito di indipendenza, dallo sciacallo la mansuetudine nei confronti dell'uomo. Non è chiaro quando si è iniziato il processo di domesticazione del cane. Di certo 12.000 anni fa, più o meno. I cani risultano, da analisi archeologiche svolte da diverse parti del mondo, fedeli compagni dell'uomo. È probabile che all'inizio branchi di cani stazionassero ai margini dei villaggi e degli accampamenti. Qui, in cambio degli avanzi dei pasti umani, svolgevano la preziosa funzione di sentinella, avvertendo con i loro latrati nel sopraggiungere di un pericolo. Non solo, i cani rappresentano anche la prima difesa dei villaggi, specie quando gli uomini armati erano lontani per qualche motivo, caccia o guerra. Questa forma di simbiosi, forse non ancora una vera e propria domesticazione, deve essere durata a lungo accanto alle popolazioni rimaste nomadi ancora in epoca storica. È questo che si intravede dietro l'episodio capitato ai soldati del generale romano Gaio Mario, lo sterminatore dei Cimbri e dei Teutoni. Dopo aver annientato l'esercito dei Cimbri nel 101 avanti Cristo presso Vercelli, la soldataglia di Mario, che voleva abbandonarsi al saccheggio dell'accampamento ormai non più difeso dagli uomini, dovette ingaggiare una nuova battaglia contro i cani che lo circondavano. E dei lupi e lupi mannari ne parleremo nella prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.